Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Ed eccoci qua, buongiorno a tutti voi e bentrovati da Claudio Farinone. Bentrovati a Bourbon Street, la nostra nuova trasmissione che si occupa di jazz contemporaneo, di tutto quello che accade attorno a questa etichetta, che in realtà racchiude una serie di esperienze diversissime tra loro. E si può parlare di jazz ascoltando musiche completamente diverse, completamente lontane per criteri, per strumentazioni, per approcci, ma tutto questo può rientrare all'interno di una stessa etichetta. Come mai? Sicuramente una delle caratteristiche del jazz è il cosiddetto interplay, cioè quella capacità dei musicisti che partecipano alle sessioni di musica di sapersi fare ispirare in modo estemporaneo, di sapere cogliere dei messaggi di altri musicisti con cui si suona. E infatti quando si leggono le biografie dei musicisti si fa sempre riferimento a tutta una serie di musicisti altri con cui questi hanno suonato, duettato, dialogato. Ma il jazz non è solamente fatto di gruppi, di ensemble, di partecipazioni, ma può essere a volte anche un percorso solitario, anche se forse è decisamente più raro. Voglio parlarvi, per cominciare questa puntata, di un musicista straordinario. Si tratta del chitarrista americano John Scofield, che in tempi di pandemia è stato, come dire, obbligato, come tantissimi altri, anzi direi come tutti i musicisti, che non potevano dialogare con altri, non potevano suonare insieme, a percorrere una propria introspezione. Beh, John Scofield l'ha fatto in maniera molto interessante e bisogna notare che il disco di cui vi parlerò adesso è il primo disco di John Scofield interamente in solitaria.
Thank you.
Nel 1974, assieme a Jerry Mulligan e a Chet Baker in un album dal vivo, John Scofield incise questa There Will Never Be Another You, un tema che qui abbiamo ascoltato con lo stesso Scofield che dialoga in sostanza con se stesso attraverso una sovraincisione. Stiamo parlando dell'ultimo album del chitarrista americano che si chiama semplicemente come lui, John Scofield, un album prodotto dalla ECM con una bellissima copertina molto evocativa, con una spiaggia, una staccionata, colori pastello e un cane appunto in solitaria che la percorre nella sua lunghezza. Un album inciso molto bene, particolarmente curato sul piano del suono dall'ingegnere Tyler McDiarmid e che ben rende la peculiarità del suono di questo artista. Si sa, quando si parla di jazz, una delle cose più importanti è la riconoscibilità del suono, un timbro che si riconosce in mezzo a tantissimi altri. Questa è la grandezza di musicisti del calibro di John Scofield. Ma adesso torniamo su questo disco e andiamo ad ascoltare un'altra delle 13 tracce che lo compongono, una composizione dello stesso artista dal titolo Honest I Do. Thank you. E questa era Honest I Do, la seconda delle 13 tracce che compongono questo nuovo lavoro del chitarrista dell'Ohio John Scofield, ed è il primo album, come prima vi dicevo, in solitaria, realizzato da uno dei chitarristi più importanti in assoluto al mondo quando si parla di jazz. Un disco onesto, intimo, raffinato, che non può, secondo me, mancare nella discoteca di ogni appassionato di questo genere di musica. Ora voltiamo pagina, perché nei corridoi di Bourbon Street transita un musicista ticinese, un pianista, al quale ci permettiamo di rubare un po' del suo tempo prezioso durante una registrazione che sta realizzando proprio in questi giorni. Si tratta di Gabriele Pezzoli. Gabriele Pezzoli, buongiorno e bentrovato a Rete 2, bentrovato soprattutto a Bourbon Street.
Buongiorno Claudio e grazie mille per l'invito.
La nostra trasmissione, la nostra nuova trasmissione legata al mondo del jazz contemporaneo ha come scopo, tra gli altri, anche quello di evidenziare i musicisti che lavorano in Svizzera, no? Tu lavori da sempre praticamente nel nostro territorio, ma prima di chiederti che cosa stai realizzando, ti abbiamo colto in un attimo di pausa in merito a una registrazione che stai realizzando proprio in questi giorni qui nel nostro Studio 2, ti voglio chiedere qualche cosa sulla tua concezione in genere della musica e nello specifico del jazz. Una domanda da $100,000. Che cos'è per te il jazz e che cos'è per te l'improvvisazione?
Dunque, la domanda sì, è veramente una domanda quotata, una domanda importante. Io credo che sia giusto dare al jazz una provenienza. Io non sono uno storico della musica né uno storico del jazz, però da quanto ho letto e da quanto so, tutti gli studi tendono a collocare la nascita del jazz nella seconda metà dell'Ottocento, nella regione del Mississippi, in particolare New Orleans. Quindi chiaramente lì sono confluiti per molti secoli musiche diverse, culture diverse e tutto, e quella sembra essere stata un po' la culla, insomma una sorta di brodo primordiale per quanto riguarda la nascita del jazz. Allora, perché questo pippone? Perché ecco, trovo che sia importante, qualsiasi cosa noi guardiamo oggi, ricordare un po' una provenienza, no? Che poi può essere anche solo un ricordo molto vago, quasi magico, no? Non per forza un tributo sempre alle origini del jazz e tutto, però ecco, ritengo che alcuni elementi, che possono essere elementi da una parte estetici oppure anche proprio di modalità, da qualche parte trovo che sia bello ricollegarsi un po' a queste origini, no? Quindi alcuni dicono il jazz è jazz solo se c'è lo swing, è un pensiero interessante, forse un po' superato dagli eventi oggi. Altri dicono è jazz se c'è l'improvvisazione, anche qui c'è un po' tutto e il contrario di tutto, però. Ad esempio, in molte colonne sonore abbiamo degli arrangiamenti scritti nota per nota che suonano all'orecchio assolutamente improvvisati. Quindi sembra esserci un po' tutto, un'estetica, una modalità, un modo di porsi, no? Anche verso la musica, che da qualche parte tutti questi elementi, secondo me, vanno a comporre quello che poi è il jazz. Come sempre, non si può dare una risposta unica, sarebbe bello, ma in tanti ci hanno provato e a quanto pare non si riesce. Quindi dobbiamo accettare anche un po' una parte di mistero che accompagna questa musica.
Il jazz è anche la capacità, o meglio, l'improvvisazione, è anche la capacità di sapersi immaginare musica, no? Di sapere pensare della musica e inventarla, tra virgolette, in modo estemporaneo, a partire da un foglio bianco, ma a partire anche da un'esperienza che dura anni, no? Un'amica pianista come te, Rita Marcutulli, diceva per improvvisare bene non si può improvvisare, no? Sono anni di esperienza, anni di idee messe da parte e poi utilizzate in modo estemporaneo. Tu come vivi il tuo rapporto con l'improvvisazione?
Allora, il mio rapporto con l'improvvisazione credo che sia ancora piuttosto legato allo strumento. Dico ancora perché il mio sogno sarebbe forse quello di riuscire a slegare l'improvvisazione dagli aspetti più legati proprio allo strumento, per includere un massimo di vita vissuta possibile nell'improvvisazione. Qua rubo proprio paro paro una frase di Keith Jarrett dove diceva: i bambini non nascono dai bambini, no? Quindi, cioè, la musica in qualche modo non può nascere dalla musica o solo dalla musica. Ecco, questo è un po' un ideale ora che anch'io sto entrando in un'età, diciamo, di maturità, e ecco, questo è qualcosa a cui ambisco, no? Quindi far entrare sempre più vita nella musica e usare la musica come un veicolo espressivo per quelle che sono le mie esperienze, i miei pensieri, le mie immagini, in senso anche più astratto e creativo del termine, no? Quindi magari riuscire a allontanarmi un pochino proprio dalla tecnica del mio strumento, del pianoforte, e includere di più. Ecco, questo secondo me, per quanto mi riguarda, è un po' un obiettivo massimo in questo momento, no? Riuscire a includere di più nella mia musica.
Gabriele Pezzoli, Bourbon Street si occupa di jazz contemporaneo. Qual è la tua visione della scena jazz contemporanea e più nello specifico della scena svizzera del jazz contemporaneo?
Allora, io trovo che sotto alcuni aspetti in Svizzera e in Ticino in particolare stiamo vivendo un periodo d'oro della musica. Trovo che ci sia molta qualità, molta creatività, molte idee. Dall'altro lato della medaglia vedo ancora, dal mio punto personale di osservazione naturalmente, una realtà molto frastagliata. Si fa un po' fatica a fare comunità. Ecco, questo mi dispiace un pochino, no? Ma per mille motivi molto pratici, non è che non si voglia fare comunità, credo, però il territorio è complicato, in Svizzera ci sono già 4 lingue che non rendono di certo le cose semplici, abbiamo la catena delle Alpi nel mezzo che, nonostante oggi Alp Transit, i treni veloci e tutto quanto, ma rappresenta comunque ancora in parte un ostacolo, no? Se vogliamo andare a Zurigo sono comunque più di 2 ore, Ginevra a 5 ore di treno, insomma sono distanze comunque importanti, non è che uno esce a bere il caffè a Ginevra perché vuole incontrare, perché vuole fare, quindi richiede progettualità. A volte questa progettualità magari va un po' a scapito di una certa spontaneità.
Thank you.
Gabriele Pezzoli, abbiamo vissuto, tema di cui abbiamo parlato tantissime volte, 2 anni molto complessi a causa della pandemia, quindi c'è stato uno stop completo delle attività. Ora però sembra che si stia sviluppando una tendenza contraria. Non so se sarà un effetto post-Covid o una cosa che, lo speriamo, perdurerà nel tempo. Qual è la tua percezione degli ultimi concerti che hai fatto? La gente ha veramente voglia di ritrovarsi, di fare comunità e di ascoltare dei concerti, più del periodo che precede la pandemia?
Ma devo dire che in modo molto sorprendente, perché io non avrei scommesso molto su questa, chiamiamola così, rinascita della musica dal vivo, ma come dicevo, sorprendentemente trovo che sì, ci sia molta voglia di partecipare, di suonare sia tra i musicisti, ma in particolare da parte del pubblico. E non è un dettaglio, perché è proprio il pubblico, è proprio quella cosa che ci mancava, che iniziava a mancare in periodo pre-pandemico, no? Ecco, io non posso che osservare molto favorevolmente questo fenomeno e sperare che sia qualcosa che anche sul lungo termine ci permetta di continuare a costruire in questo senso.
Gabriele Pezzoli, veniamo alla stretta attualità. Ti abbiamo prelevato dallo studio in una pausa per rubarti questi minuti di, per me, piacevolissima chiacchierata. Stai realizzando una nuova registrazione qui nel nostro studio 2. Ci puoi regalare qualche anticipazione? Che cosa sta succedendo in studio?
Stiamo registrando un repertorio in quartetto, con la nostra formazione è sassofono alto, contrabbasso, batteria e pianoforte, su cui stiamo lavorando da 4 anni circa. Poi naturalmente con l'interruzione Covid ci siamo visti un po' meno, però ecco, più o meno è questo lo spazio temporale. E sono tutti brani scritti da Cédric Gisler, che è il nostro contrabbassista, che ha voluto appunto raggrupparci sotto il nome di Quantact, raggruppando appunto musicisti dell'area romanda, della Svizzera e ticinesi, quindi siamo in pieno tema jazz svizzero. Tra l'altro appunto 4 musicisti che tutti noi tra di noi abbiamo collaborato da oltre 20 anni, ma non ci siamo mai trovati in questa costellazione insieme, cioè ognuno ha collaborato con l'altro in qualche modo, ma è la prima volta che ci ritroviamo tutti e 4 a lavorare insieme. Ed è interessante perché c'è una familiarità per tutte le appunto collaborazioni, diciamo, distaccate che abbiamo fatto, però c'è anche una freschezza del fatto di essere per la prima volta insieme, quindi è una dimensione un po' particolare questa. Nel Terra Terre stiamo registrando appunto 10 di brani che verranno poi, immagino, pubblicati nell'arco dei prossimi mesi, insomma.
Gabriele Pezzoli, per concludere, secondo te qual è l'identità vera del jazz svizzero? C'è un punto, un filo conduttore, un filo rosso che caratterizza la produzione degli ultimi anni del jazz svizzero? Una direzione? Oppure è difficile da definire?
Io credo che sia difficile da definire. Penso che, come in ogni altra parte del mondo, ci sono nel jazz svizzero forse alcuni elementi, ma riconducibili forse più a delle scuole, cioè a degli insegnanti, ad esempio, o a un gruppo di insegnanti, a una scuola. Allora magari all'epoca si diceva, sì, si sentono i musicisti che vengono da Berna. Berna è stata per molti anni la città del jazz, era molto anche improntata sul bebop, si immaginava di sentire una certa impronta che uscisse da questa scuola, però quanto poi questo corrisponda a una realtà o a un'immagine preconcetta, per me è molto difficile dire. Io sento della buona musica in Svizzera, naturalmente ne sono contento e ne sono fiero, non è giustificato nessun complesso di inferiorità in questo senso, però appunto, ripeto, mi sembra che la musica sia buona un po' ovunque ultimamente, quindi è proprio una bella cosa.
Mi pare che sia anche difficile mettere della musica sotto il cappello di jazz, perché siamo nel 2022, sta quasi finendo quest'anno e siamo in un'era dove la musica si ciba veramente di tutto, no? E quindi il jazzista mi pare che ormai attinga veramente a qualsiasi fonte, perché apriamo internet e possiamo ascoltare la musica da tutto il mondo. Sei d'accordo?
Sono d'accordissimo e penso che la sfida per noi sia proprio quella di scegliere. Perché chiaramente, se penso a come veniva formato un jazzista negli anni 30, 40, 50, sicuramente ambienti molto ricchi di jazz, su questo non c'è dubbio, però anche in un certo senso più circoscritti. No, mentre oggi chiaramente veniamo gettati in questo mare magnum di riferimenti, di ascolti, di cose diverse e tutto, e credo che oggi sia molto importante anche fare delle scelte e quindi dire ok, questa direzione la approfondisco, invece altre cose magari proprio per ora le lascio da parte, altrimenti il rischio è proprio quello di perdersi in tutti questi riferimenti.
Gabriele Pezzoli, una domanda a bruciapelo. Dammi un titolo o, diciamo, un autore, un musicista che ultimamente, nell'ambito del jazz contemporaneo, ha colpito particolarmente la tua attenzione.
Per deformazione professionale amo molto i pianisti. C'è un pianista, Craig Taborn, che ho un po' perso di vista, devo dire, negli ultimi mesi, però che mi aveva veramente molto molto impressionato quando ho scoperto.
Gabriele Pezzoli, grazie davvero per essere rimasto con noi a bruciapelo, il nome di un musicista anche famosissimo, celeberrimo, con cui vorresti suonare domattina.
Beh, Wayne Shorter. Wayne, se mi senti.
Lo speriamo, dai. Allora, telefoniamo dopo Wayne e gli diciamo che vuoi suonare con lui. Grazie Gabriele Pezzoli per la tua gentilezza e davvero in bocca al lupo per la tua carriera e anche per la perfetta riuscita della vostra registrazione.
Grazie mille, a presto, grazie.
Thank you.
Beh, sicuramente non potremmo esaudire il desiderio di Gabriele Pezzoli di suonare con Wayne Shorter, perché ormai questo gigante del jazz, da alcuni considerato come il più grande compositore di jazz di tutti i tempi, ormai si è ritirato dalle scene. Ma almeno abbiamo potuto ascoltare un'ultima uscita discografica che in realtà si riferisce a un concerto avvenuto il 3 settembre del 2017, e il tutto relativo al Detroit Jazz Festival, con un evento veramente speciale, un set di un supergruppo jazz, direi multigenerazionale, composto appunto da Wayne Shorter, poi Terry Lyne Carrington alla batteria, Esperanza Spalding al canto, al contrabbasso e il pianismo raffinatissimo di Leo Genovese. Ma ora voltiamo pagina, perché Alceste Airoldi ha una storia, in particolare una storia d'amore da raccontarci.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie...
Correva l'anno 1948, in particolare era l'11 giugno, quando apriva il club Saint-Germain a Parigi. Erano arrivati da ogni dove per gustarsi l'evento, anche dagli States, e c'erano un sacco di jazzisti. Gli intellettuali parigini erano estremamente affezionati al nuovo stile bebop del dopoguerra e trattavano i musicisti jazz con il massimo rispetto e ammirazione. Juliette Gréco aveva 22 anni ed era la musa del Saint-Germain-des-Prés quando mise gli occhi sul trombettista, l'emergente, il Picasso del jazz, che rispondeva al nome di Miles Davis. Una giovane bellezza bohemienne e aspirante attrice sopravvissuta alla guerra dopo essere stata arrestata e detenuta all'età di 16 anni dalla Gestapo perché sua madre aveva fatto parte della Resistenza. Con il suo fascino accattivante e l'amore per la poesia esistenziale, la Gréco è stata una musa ispiratrice per molti, tra cui il filosofo Jean-Paul Sartre e il poeta Jacques Prévert, entrambi i quali hanno scritto testi di canzoni per lei, ma anche i fotografi Robert Doisneau e Henri Cartier-Bresson, tra gli altri. Nel maggio del 1949, l'International Jazz Festival rinacque a Parigi e i più grandi nomi americani del bebop avevano fatto uno sforzo speciale per parteciparvi. Questa fu la prima volta che Miles Davis lasciò gli Stati Uniti e suonò alla Salle Pleyel, dopo con il quintetto del pianista Tad Dameron. Juliette e Miles si incontrarono dopo la sua esibizione con il gruppo di Dameron. Non potendo permettersi un biglietto per lo spettacolo, Juliette Gréco fu portata nel backstage dall'amica e moglie del trombettista e romanziere francese Boris Vian. Lì lei e Miles si sono incontrati dietro le quinte e, nonostante la loro barriera linguistica, si sono ritrovati completamente innamorati già alla fine della cena. «Lo vidi di lato. Era un dio egiziano», disse Juliette Gréco, che lo stava osservando appunto dal backstage. «Non avevo mai visto un uomo così bello e non ne ho mai visto uno da allora. C'era la bellezza dell'uomo, l'estrema bellezza e il genio, la forza e la stranezza, la differenza e la modernità di quello che suonava, di quello che era. Ero letteralmente frastornata alla sua vista, quel profilo da dio egiziano. Io avevo 20 anni, ero appena uscita dalla guerra e nella sua musica ci sentivo la libertà. Ci amavamo e condividevamo tutto». Andavamo nei ristoranti in cui potevamo pagarci la cena. Eravamo un po' poveri a quel tempo, ma avevo sempre la sensazione di essere me stessa. Penso che lui fosse sorpreso dalla mia libertà e dal mio totale disinteresse sul colore della pelle. Juliette Gréco ancora non cantava, ma bazzicava i bar vert e ballava alle tabù. Era una bohemienne e spesso dormiva in strada. Gli amanti venivano insieme all'hotel La Louisiane nel sesto arrondissement. Juliette non conosceva l'inglese e Miles non sapeva una parola di francese. Accompagnato da Juliette, Davis incontrò Jean-Paul Sartre, Boris Vian e Picasso e facevano comunella Les Tabous, il club di Boris Vian. La coppia passeggiava lungo la Senna, mano nella mano, e si fermavano di tanto in tanto per un bacio. Un idillio impensabile negli Stati Uniti, dove le relazioni interrazziali erano proibite. Miles godeva di una nuova libertà in Francia. «Non mi ero mai sentito così in vita mia», ha scritto nella sua autobiografia. «Era la libertà di essere in Francia e di essere trattato come un essere umano». un certo numero di musicisti afroamericani si stabilirono a Parigi, ma Davis decise di tornare a casa. Quando Sartre gli chiese perché si rifiutasse di chiedere a Juliette di sposarlo, lui rispose «perché l'amo». Sapeva che bianco e nero non potevano andare d'accordo. Disse anni dopo «sapeva che sarei stata infelice e che sarei stata trattata come una puttana comune in America», disse Juliette Gréco. «Un'appassionata storia d'amore che sarebbe durata fino alla fine della vita di Miles. Non importa che fosse sposato e avesse già avuto un figlio all'età di 17 anni. La Gréco lo ammirava come artista e fu presa dalla sua figura disinvolta, giacomettiana. Lui e altri come Dizzy Gillespie hanno portato il loro nuovo stile jazz bebop nella Parigi del dopoguerra e hanno trasformato la scena musicale francese e anche quella europea. Alcuni anni dopo, quando entrambi avevano fatto il grande passo, Juliette Gréco era a New York per uno spettacolo e invitò Miles alla Waldorf Astoria per cena. Il maître non aveva tentato di nascondere la sua disapprovazione. Chissà, forse non sapeva nemmeno che si trattava della famosa cantautrice francese Juliette Gréco e del ben noto trombettista statunitense Miles Davis, ma solo di un'altra bianca con un uomo di colore. Nessun cibo venne consegnato per quasi due ore, fino a quando il cameriere finalmente sbattette i piatti sul tavolo. È stato straziante per entrambi. Miles chiamò più tardi in lacrime Juliette, dicendole che non avrebbe mai voluto stare con lei in America di nuovo, proprio a causa di quello che era successo.
Se la riconoscibilità è uno degli elementi più importanti per un musicista di jazz, questo è forse l'esempio sopraffino. La tromba di Miles Davis, da Kind of Blue, che è considerato uno degli album più importanti della storia di questo genere di musica, 1959. Siamo giunti in conclusione di questa puntata di Bourbon Street e andiamo ora sulla musica di un altro grande trombettista. Stiamo parlando di Enrico Rava, che insieme al pianista Fred Hersch ha licenziato un ultimo album davvero bellissimo che si chiama The Song Is You e che è stato registrato nel nostro auditorio Steliomolo della RSI da Stefano Amerio. Ascoltiamo la title track. Un saluto a voi tutti da Claudio Farinone e da Bourbon Street. Thank you.